Siamo alla ennesima lettura di Ars. Anche in questo caso incontriamo un testo che è paradossale, cioè vuol dire in parole povere, che è potenzialmente capace di smuovere la nostra coscienza e di farci capire quanto di bene, di bello e di vero ci sia intorno a noi e dentro di noi e dentro del nostro prossimo. Il compito delle letture che sono, voglio dire, state si sono estese dal taoismo al confucianesimo fino a determinate forme di protestantismo e così via. Voglio dire, è un tentativo, è una necessità di ritrovare non soltanto una dignità, ma anche un senso di libertà di cui ha bisogno tutti gli uomini. Un cinese ha bisogno di Dio, lo chiamerà come vorrà lui, come diceva Sant'Agostino, esiste un cristianesimo prima del Cristo. E lo dice l'autore che stiamo per incontrare, ecco che in ogni uomo c'è la necessità della felicità, della bellezza, dell'entusiasmo. In ogni uomo, in qualche dose, in qualche modo, in qualche tentativo larvato, in qualche tentativo anche inconsapevole, perché inconsapevolmente l'uomo vuole vivere, mica vuole morire. E allora, volendo vivere, cerca che cosa? Il veicolo per vivere. Che cos'è il veicolo per vivere? È la felicità. Un uomo infelice non vive, un uomo senza entusiasmo non vive. Un uomo che abbia rinunciato alla sua dignità di uomo non vive. Siamo alle prese con un autore, Sebastian Franck, che è stato perseguitato naturalmente da cattolici e protestanti. Nasce nel 1499 tra la Svevia e la Baviera. E dall'inizio dimostra, dai primi suoi studi, di essere, diciamo, fautore, di caldeggiare una possibilità di dignità che passa attraverso le tradizioni, al punto che lui era arrivato a dire che prima di essere mandato via anche dal Consiglio Comunale di Strasburgo, di Sassonia e così via, era arrivato a dire che la Chiesa dopo la morte degli Apostoli non è più esistita. E da allora tutto si è pervertito, diceva, e ora tutta la Chiesa esiste solo secondo lo Spirito, dice, però l'altra Chiesa esiste solo secondo lo Spirito, quindi una Chiesa si è pervertita ed è quella del letteralismo ed è quella della dogmatica. E dall'altra parte esiste un'altra Chiesa che è secondo lo Spirito, che è poi la forma di esistenza autentica, dice, per cui è inutile pensare a un ripristino della sua forma esteriore. La Chiesa non va ripristinata esteriormente, va ripristinata interiormente. Dice poi: Dio non distingue tra gli uomini e i servi, a condizione che conservino la luce che è stata impressa in loro e che dona ai loro cuori un lume eterno. Adesso partiamo da una frase che si reputa piuttosto importante e che nasce nell'ambito della cosiddetta teologia tedesca. Ed eccola qui. La volontà propria brucia nell'inferno. Già questa frase, che è paradossale, si sta dicendo che cosa? Si sta dicendo che l'uomo che voglia affermare sé anche attraverso Dio è all'inferno. Cioè, lo vedremo più avanti, come diceva Silesio, come ha detto Eckhart e così via, come ha detto Susone, come ha detto Tauler, come ha detto Böhme. Ecco, l'uomo deve fare un vuoto se vuole che Dio, e lo incontreremo tra poco, se vuole che Dio sia, diciamo, virgolette, necessitato nell'amore. La volontà propria è, in qualsiasi senso, dalla volontà di schiavizzare gli altri, e gli uomini con le donne sono dei campioni. Oppure voglio dire anche di schiavizzare se stessi, perché un uomo che è schiavo di una verità che ha già deciso a priori non è certo un uomo libero. Ed ecco che la volontà propria brucia nell'inferno, che quest'uomo ha già deciso che cosa conoscerà, ha già deciso cos'è il bene, cos'è il bello più del vero, cos'è il vero, e perciò necessariamente vivrà come un bruto che ha già deciso lui tutto. E dice Frank, Dio fece l'uomo perché stesse sotto di lui privo di volontà, libero, senza attribuirsi niente, in modo da essere lui a volere, sapere, operare, eccetera, nell'uomo, in modo da essere Dio, a volere sapere operare, eccetera, nell'uomo. Adamo invece si attribuì il libero volere come cosa sua e di sua proprietà e volle essere signore della propria volontà. Questa volontà propria, e solo essa, è il peccato e perciò solo essa brucia nell'inferno. Se Adamo avesse spontaneamente abbandonato a Dio il libero volere, Dio avrebbe voluto liberamente in lui e ha avuto in lui la sua volontà. La penitenza in questo caso è da intendere come un porre liberamente di nuovo sotto Dio la volontà di cui ci siamo appropriati, astenendoci dal volere nostro, in modo che la volontà di Dio proceda e si compia in noi. Necessariamente non esiste, non è dato un vuoto. Se l'uomo apre il suo cuore alla volontà, apre la sua volontà a Dio, Dio con la sua volontà entra nel cuore dell'uomo, perché non si è dato di vuoto in natura. Dice, cosa può essere infatti più malvagio di ciò che la carne compie e il sangue desiderano? Perciò l'unica via verso Dio è distoglierci dalla volontà propria, dalla sapienza propria, dal proprio giusto, dalla propria scelta, anche dal proprio gusto. E adesso poi andiamo nel buono. Ecco qui. Se il vostro cuore viene ripulito come una tavoletta levigata e una pergamena vergine da cui ogni scienza umana, da quanto abbiamo mangiato, pensa che meraviglia, da quanto abbiamo mangiato dall'albero della scienza del bene e del male, eliminare quello che abbiamo mangiato dall'albero della scienza del bene e del male, ricordiamoci che i due alberi del paradiso sono quello della conoscenza del male e l'albero centrale che è quello della vita. L'uomo mangia di quello della conoscenza del bene e del male e gli viene interdetto quello della vita. Premessa. Adesso dice questo. Se il nostro cuore viene ripulito come una tavoletta levigata da quanto abbiamo mangiato dall'albero della scienza del bene e del male, e se dimentichiamo tutto quel che abbiamo appreso e insegnato prima di Dio, se torniamo folli e bambini, non sappiamo e disprezziamo, se non sappiamo e disprezziamo quel sapere, lo cacciamo via, odiamo, abbandoniamo, allora Dio scriverà egli stesso in noi il contenuto della sua parola, imprimendo se stesso nel nostro cuore annullato, nel nostro cuore privo di forma, nel nostro cuore molle e fuso, come si imprime un sigillo in docile cera. Perciò, prosegue poco sotto, perciò sanno solo quelli che non conoscono se stessi, ma che si sono persi in Dio, rinnegando se stessi. Quindi la non conoscenza è la più grande sapienza e di questa dotta ignoranza divina, non conoscenza, hanno scritto in modo profondo Dionigi, l'Areopagita e molti altri. Come perdere se stessi è la più alta giustizia. Abbandonare e vendere tutto è la più grande ricchezza. Così la non conoscenza è la più alta sapienza. Ciascuno si rifletta in sé. Anche se non sembra, tuttavia così è in verità. Se un uomo spirituale lo comprenderà e dirà che è nel vero quel che dico, tutto quello deve essere al contrario del mondo, che è antagonista di Dio. E tutto lo vedremo tra poco. Andare contro il mondo non vuol dire andare contro col carro armato a qualcuno, vuol dire andare contro a se stesso, all'attaccamento, alle immagini che ci siamo formate, soprattutto alla volontà personale e, come dicevano molti mistici, a quello che è il male per principe, principale, che è l'orgoglio. Dice poi dice superare ogni forma per giungere all'enigma e al paradosso. Non vi è alcun santo sulla terra e nessun giusto tra gli uomini. Cosa vuol dire? Vuol dire che sulla terra, vuol dire che nella coscienza della terra, ricordiamoci che dire la terra vuol dire essere, dire parlare della sensazione della terra, della terrigenità, della forma mentale della terra. Quindi nessun uomo santo è sulla terra, cioè in parole povere, esiste in quanto concretezza storica, perché appena fosse santo la concretezza storica se ne salta. E nessun giusto è tra gli uomini, e beh certo, perché tra gli uomini Non c'è quello che ha scelto di non essere tra gli uomini e soprattutto che non c'è tra gli uomini, anche se fa finta o se è nelle condizioni apparenti di esserlo. Per gli uomini che misurano tutte le cose secondo il tempo, lo spazio, le dimensioni, la persona, una cosa inizia quando essa diventa manifesta di fronte agli occhi. Così si dice che un bimbo ha inizio, quando invece c'è già da 40 settimane e dall'eterno davanti a Dio. Dunque Dio, che è immobile, intemporale, deve diventare mobile con ciò che si muove e iniziare ogni cosa nel tempo. Cristo, la remissione dei peccati, la grazia di Dio, lo Spirito Santo, hanno avuto inizio nel tempo, con Cristo in coloro in cui il cuore mira la scrittura. Parlando di una cosa come è temporalmente in noi e non come è eternamente in Dio. Dunque dice, in parole povere, in noi nasce una conoscenza che peraltro è soltanto lo svelarsi dei sette veli, perché lei eternamente è già conosciuta in Dio, è già autoconoscente in Dio. Insomma, in parole povere, l'uomo si conosce ed è libero e fatica per non conoscersi e non essere libero, detto in soldoni. Solo con Cristo, dice poi sotto, la sua venuta e la sua passione, il cielo si è aperto. E così sono giunti lo Spirito Santo e la grazia di Dio. E tuttavia così è sempre stato eternamente in Dio. Dice che non esiste un Dio senza bontà, grazia e amore. Dice poi, mutando solo con Cristo, quando, convertitosi a benevolenza verso il mondo, ha generato uno Spirito Santo, assunto in sé grazia e perdono dei peccati. A questo giungiamo noi uomini carnali, se interpretiamo la Scrittura non secondo lo Spirito, la mente di Dio, ma tanto da fare di Dio un uomo. Allora, rileggiamo bene. Mutando solo con Cristo, quando, convertendosi a benevolenza verso il mondo, ha generato uno Spirito Santo. Ecco che cosa deve accadere in noi. Assunto in sé grazia e perdono dei peccati. A questo giungiamo noi. Se interpretiamo la Scrittura, non secondo lo Spirito, la mente di Cristo. Tanto da fare di Dio un uomo. Quindi, quello vuol dire? Vuol dire in parole povere che l'uomo deve andare oltre alla generazione dello Spirito Santo, deve andare oltre alla grazia, deve andare oltre al perdono dei peccati. Ed è questo il senso del paradosso, cioè, in parole povere, che noi abbiamo fatto di Dio un uomo, mentre invece era il capovolgimento la realtà da fare. E questo era l'inviarsi greco, comunque. La conoscenza di Dio, che è la vita eterna, eccoci qua di nuovo. Cioè, il paradosso che cosa ci dice? Ci dice che la conoscenza è vita eterna. Ora, se tu conosci, non hai vita eterna. Perché il fatto di stesso di conoscere ti pone in uno stato di atarassia, per cui della vita eterna non ti interessa più. Sei al di là della vita. Potremmo dire col sanscrito che sei in sunyata, ma comunque, diciamo questo. La conoscenza di Dio non consiste in sapere molto di Dio e poterne chiacchierare, bensì nel conoscere e comprendere Dio come noi da Lui siamo stati conosciuti e compresi, vedersi con gli occhi di Dio. Voglio dire, questo che sta dicendo Frank è che il paradosso è insegnare a noi stessi ad affrancarci da ogni tipo di condizione, anche quella sacra. E dice poi, chi conosce Dio e abita in Lui permarrà in eterno, perché la vita eterna è Dio stesso, cielo e paradiso dei beati in cui si compie ogni gioia e beatitudine. Dunque, chi conosce Dio e abita in Lui permarrà in eterno. Vuol dire semplicemente che perderà ogni tipo di condizione, non che permarrà come persona, perché conoscendo Dio sparirà come persona. Ecco perché permarrà in eterno. E difatti ecco qua. Cristo, secondo la carne, è più, anzi, soltanto un testimone e non un maestro. Eccotela qui. Come si è solitamente detto secondo lo Spirito. Dunque, non poteva maestrare gli apostoli, ma promette lo Spirito Santo. Dice difatti, io me ne vado, ma vi manderò lo Spirito Santo che vi parlerà, vi spiegherà le cose, no? Dice difatti, promette lo Spirito Santo, il vero Maestro, e li indirizza all'unico Signore, Padre e Maestro che è nei cieli, in modo che non cercassero altro Maestro in terra, ma sempre testimoniassero come egli stesso era, dicendo: se vi reco testimonianza della verità, che egli stesso era secondo lo Spirito, perché non mi crederete, dice questo, nello stesso modo chiamerò sempre i suoi apostoli non maestri di verità, bensì testimoni. Dio deve insegnare la verità, essi solo testimoniarla. Dunque, cosa vuol dire? Vuol dire che l'esperienza interiore del divino è il passo da fare laddove, se no, si accede alla testimonianza, ma non all'esperienza. Cioè c'è un esempio, voglio dire, c'è una scuola, c'è una cosa da imitare, ma non è che l'imitazione attivi in noi quella cosa. L'imitazione crea in noi una condizione per cui qualche cosa si muoverà e diciamo ci sarà quello che è il riempirsi di quel vuoto di cui si era detto prima. Cristo, conosciuto solo nella carne, è inutile, è duretta, nel senso che sta dicendo che tutti i riti, tutti gli strumenti, voglio dire, lo dirà proprio in expressis verbis, tutti gli strumenti non servono a niente se l'uomo non si dispone in umiltà all'esperienza di Dio, che è all'esperienza della sua dignitas. E dice questo, dice ad un certo punto, dov'è? Eccolo qua. D'ora innanzi, dice San Paolo, non conosciamo più nessuno secondo la carne e seppure un tempo l'abbiamo conosciuto, abbiamo conosciuto anche Cristo secondo la carne, ora non lo conosciamo più. Anzi, se uno è in Cristo, è di nuovo una nuova creatura. Dunque, essere in Cristo vuol dire che cosa? Vuol dire nascere di nuovo. Se uno non nasce di nuovo, e ricordiamo benissimo la frase biblica, no? Dio guarda solo alla fede e a un cuore giusto. A un padre nella sua casa piace tutto quello che fanno i figli. Lo stesso è nel corpo di Cristo. Il figlio nella casa è tranquillo, anche nella coscienza, e non fa differenza tra le opere. Certo che tutte valgono lo stesso di fronte al padre, che egli eredita, non grazie alle opere, ma erediterà grazie alla sua nascita. Questa è bellissima, ecco qua. Eccola qua. Questa qua, sì. Che era poi la ripetizione, eccola qua. Solo il cuore prega, è una vita innocente più della bocca. Ci risiamo. Quello che dice Sebastian Franck in tutte le sue pagine è che dobbiamo disporre l'anima in una continua generosità, in continua d'azione. L'anima deve darsi di continuo. Una vita innocente vale più della bocca, cioè vuol dire in parole povere, lo sappiamo, no? Verba volant. Quindi solo il cuore prega. Vuol dire che solo dentro di noi quello che è centrale, che è il fuoco, l'ignis centrum terrae, che è il fuoco interno, questo è preghiera. E l'intensità e l'entusiasmo che è una preghiera. E una vita innocente vale più della bocca. Ricordiamoci che anche in sanscrito esiste un termine che è ahimsa, che vuol dire proprio questo. Ahimsa e anekanta, anche ne parlava Gandhi, no? Sono la non violenza e soprattutto l'innocenza. E la non univocità. Ecco che in questo caso emerge di nuovo il concetto importantissimo della vita innocente, cioè incapace di nuocere. E dice vale più questa vita di qualsiasi altra cosa. La necessità è amore, dice poi. Amore è la sola inevitabile necessità. Quel che ti comanda, fallo liberamente. Senza prendere in considerazione leggi alcune. Perché non è solo scusato quello che obbedisce alla necessità, ma è anche degno di lode, in quanto ha servito l'amore osservato osservando la legge. Chi obbedisce alla necessità obbedisce all'amore, ma chi accondiscende all'amore ha cura di Dio, perché Dio è amore. Quindi abbiamo che cosa? Rileggiamola, è bellissima. La necessità è amore. L'amore è la sola inevitabile necessità. Quel che ti comanda, fallo liberamente, senza prendere in considerazione leggi alcune. E poco sotto dice: non è solo scusato quello che obbedisce alla necessità, ma è anche degno di lode, in quanto ha servito l'amore e osservato la legge. Dunque, diciamo che la legge dell'amore, in parole povere, è quella che va osservata, ecco, non di certo l'altra, che poi dirà in altre pagine. Chi obbedisce alla necessità obbedisce all'amore, perché l'amore è necessario. Senza amore non ci sarebbe nulla, non ci sarebbe vita, non ci sarebbe la forza di coesione per cui le cose esistono, non ci sarebbero le nostre parole senza l'amore, perché Dio è amore, dunque voglio dire, non c'è altro discorso. E quest'altra è un'altra bella. Per il mondo Dio è il demonio, Cristo è l'anticristo. E qui entriamo in una pagina importante, perché per il mondo Dio è il demonio, perché senza dubbio il mondo si è creato un suo Dio, col quale può stare tranquillo, sicurino, ai suoi bei ritini, a tutte le sue cose, no? Si è creato un Dio utile, un Dio di comodo, e a questo punto un Dio che è scomodo, un Dio che ti chiede il sacrificio per la bellezza. Questo Dio è il demonio, certo. E Cristo è l'anticristo, ma per forza. Perché l'imitazione di Cristo non è andare a mangiare il gelato. L'imitazione di Cristo vuole una fatica che tra l'altro è splendida, ma comunque certo non vuole superficialità, non vuole una illusione, non vuole sentimenti. Dio vuole amore. Cristo vuole amore. Quando l'amore arriva, il sentimento sparisce. Quando l'amore che non ha condizione arriva, il sentimento che ha condizione sparisce. Quando il sentimento che è appropriativo è presente, questo stato è uno stato di sonno nel quale l'uomo si trova ad agitarsi. L'uomo che ha insonno, l'uomo che dorme, quest'uomo è legato al sentimento, è legato alla proprietà, è legato alla verifica che fa di se stesso attraverso le cose usando del sentimento. Io scelgo questo, è bene quello, è bene quell'altro. E si costruisce anche un Dio di comodo, e questo l'abbiamo visto in tante religioni. C'era ancora una cosa bellissima. Tra l'altro ripassa quella lì che è magnifica. Dice, Cristo non c'è fin tanto che è fuori di noi e viene solo adorato di lontano, lodato e portato solamente sulle labbra. Egli deve essere nel cuore, unito in noi all'anima nostra, per vivere in noi. E dice poi, perché la parola si faccia carne in noi come in lui. Noi possiamo dire insieme a Cristo, io non vivo più, ma vive in me Cristo, come diceva San Paolo. Perché solo nella carne è al di fuori di noi, anzi, Dio stesso ha posto al di fuori dell'anima nostra, questo, tutto questo fuori dell'anima nostra, quello che è nella carne, non serve a nulla. E dice poi, la parola deve essere viva anche in noi, perché noi possiamo essere una sola cosa ed un solo Cristo con essa, che è diventato carne per renderla spirituale, per trarci a sé, in modo che diventiamo sua carne e sangue, ossia sue ossa e carne della sua carne. Egli deve porsi nella nostra natura, se dobbiamo stare in lui e vivere in eterno. E se l'immortale deve togliere via il mortale, la Scrittura chiama tutto ciò mangiare Cristo, la comunione. Credere in lui e non a lui, credere in lui e non credere a lui. Cristo non è esterno. Credere in lui vuol dire credere dentro di te, dentro di lui. Ovvero accoglierlo nell'anima nostra in fede e spirito. Insomma, Cristo deve essere trapiantato in noi e noi in lui. Il sunto di tutto questo è che la volontà personale va superata. Nella volontà viene sempre insieme ciò che vuole Dio e ciò che vuole l'uomo. Quando la volontà è alta, quando la volontà è santa, quando la volontà è sacra, non può non essere questo atto un atto assoluto. Quando la volontà è una volontà personale e volontà di orgoglio, questo atto è un atto di distacco. La volontà è una potenza che può essere usata in due direzioni. Lo diceva Böhm tra l'altro. Dice che la volontà può essere libera di volere scegliere ma non di operare. Ed ecco che tutto rimane in eterno, tuttavia permane in eterno la volontà di Dio, che fa quello che vuole in cielo e in terra. Dunque, adeguarci alla volontà di Dio vuol dire aprire la porta ad una dinamica interna che è la dinamica salvifica. Non è il Cristo della storia, non è il Cristo della carne, non è il Cristo della psiche, non è il Cristo delle osservanze varie. È il Cristo interno, è il Cristo della gioia, è il Cristo della felicità, è il Cristo dell'imitazione, del farsi Madonna, nel farsi Spirito Santo, nel fecondare col seme di Dio la nostra anima e il nostro cuore. Questo vuol dire far nascere Cristo. Ed è nei paradossi di Franke quello che è essenziale. In parole povere ci sta dicendo: imparate a essere il padre e la madre del Cristo interno. Ci sta dicendo che qualsiasi altra condizione, lui dice dopo gli apostoli, comunque voglio dire, potrebbe accettare, dice così, quindi noi stiamo zitti. Dice comunque che la religione vera è al di là delle forme, è al di là delle imposizioni, è al di là di tutte le strutture gerarchiche che sono nate, e addirittura lui dice a un certo punto al di là dei riti, tant'è che sappiamo benissimo abbia avuto un mucchio di seccature. Ecco, diciamo che le essenziali pagine sono queste. Cosa c'è? Direi che queste sono le essenziali. Cioè, abbiamo visto come perciò lo scoprire la nostra dignità sia lo scoprire Dio in noi, lo scoprire la nostra dignità sia scoprire la nostra felicità, lo scoprire la nostra dignità sia essere capaci di non cadere nelle trappole dell'illusione che costruisce un Dio e costruisce un Cristo per farci stare comodi e per farci, diciamo, come posso dire, mettere l'anima in pace. Ma l'anima in pace è meglio non averla, perché l'anima in pace che è viva porta alla libertà. E l'anima in pace che è sonno, che dorme, che sta nell'ignoranza, a vigia, l'uomo che sta nella disattenzione, quest'anima qui è morta, non ha possibilità finché non intervenga qualche cosa che spezzi il tempo. State bene.